Iniziamo allora con l'accordo raggiunto ieri tra Canberra e Washington, un accordo per il trasferimento e l'accoglienza di 1000 rifugiati di Nauru e Manus Island in America, una notizia che è stata accolta in modo parzialmente positivo dall'opposizione in Australia, anche se appunto restano dubbi su come possa venire realizzato all'interno della nuova presidenza Trump. Allora, quali sono, Gabriele, i dettagli emersi finora?
Ma sì, intanto si tratta oggettivamente di una novità di grande importanza, considerato, e lo sappiamo, quanto è delicato questo argomento. Non sono ancora disponibili molti dati precisi, ma sappiamo che gli USA invieranno ispettori sia a Nauru che a Manus Island per analizzare ogni singolo caso e solo poi per prendere una decisione, dal momento che, come avete anche accennato voi da studio, non è mai stato dichiarato che gli USA accetteranno tutti i richiedenti asilo detenuti fino a questo momento a Nauru e a Manus Island, ma circa un migliaio. Sappiamo anche che sarà coinvolto l'UNHCR e che questo piano è allo studio in realtà già da diversi mesi, pare da gennaio, quindi proprio come la dichiarazione del governo australiano di voler accettare rifugiati diretti negli USA questa volta, ma provenienti dal Centro America. A questo punto quello che tutti si chiedono ovviamente è come reagirà Trump, l'amministrazione Trump, a questo tipo di accordo che è stato preso con l'amministrazione invece Obama.
Infatti, perché i titoli di questa mattina che vengono dagli Stati Uniti parlano di un Donald Trump, presidente appunto in pectore, che annuncia forse addirittura 3 milioni di immigrati a rischio di deportazione. Insomma, che rischi corre l'accordo secondo te a questo punto?
Ma da vedere, perché la scienza politica ci insegna che tutte le persone che hanno visioni politiche estreme, nel momento in cui poi riescono ad ottenere il potere, hanno necessariamente i propri angoli smussati dall'establishment politico, economico, insomma militare anche del proprio paese. E quindi oggettivamente questa è un'incognita, e dare così una previsione di oggi è soltanto dare fiato al corpo, quindi non ci resta davvero che vedere quello che succederà.
Senti Gabriele, durante l'annuncio Malcolm Turnbull ha sottolineato più volte che si tratta di one off, insomma soltanto di una tantum, i richiedenti asilo che vengono coinvolti saranno, come diciamo prima, un migliaio, e soltanto quelli, anzi mi correggo, non richiedenti asilo ma rifugiati, cioè quelli a cui appunto lo stato di rifugiato è stato riconosciuto,
sì.
Nessuna speranza per gli altri quindi?
No, nessuna speranza per gli altri, almeno stando a quanto ha detto il primo ministro. Sappiamo appunto che la priorità verrà data a donne, bambini e famiglie, ma nessuna speranza per gli altri, anche che attendono magari di fare un viaggio della speranza, così come vengono chiamati, perché sappiamo che l'Australia ha potenziato i controlli grazie alla propria marina militare, di fronte in sostanza al confine delle acque territoriali indonesiane, proprio per evitare che le persone, ovviamente i people smugglers che portano le persone su queste navi della speranza, possono approfittare della situazione con false speranze. Quindi probabilmente no, nessuna speranza per gli altri.
Rimaniamo ancora sul tema della presidenza Trump. All'indomani dell'elezione di Donald Trump, migliaia di dimostranti si sono riuniti a New York per manifestare contro di lui. Anche a Melbourne c'è stata una manifestazione analoga sabato. Ascoltiamo le parole della portavoce Tess Demos.
We stand in solidarity with all of the people in America who are going to suffer under this president. But also, we're going to resist anyone like that forming in Australia. And Pauline Hanson was celebrating with champagne on the steps of Parliament. All of the racist Facebook groups around Melbourne have been cheering his election victory. So I think we need to come out strong and say that there are plenty of people in Melbourne who oppose what Donald Trump stands for, and we're going to stand up and resist and unite together against.
Questa era la portavoce dei manifestanti a Melbourne, Tess Demos, che citava appunto Pauline Hanson dicendo che ha celebrato con lo champagne la vittoria di Donald Trump. Questi dimostranti invece volevano segnalare il fatto che non accetterebbero politici analoghi qui in Australia. La vittoria di Trump ha comunque fornito linfa vitale per i movimenti come One Nation. Quali ripercussioni ci sono state negli ultimi giorni qui in Australia?
Ma l'Australia vede la vittoria di Trump in molti modi diversi, come del resto la gran parte del mondo. L'abbiamo già detto, politici come la già citata Pauline Hanson brindano a champagne, anche se nella gran parte dei casi c'è un sentimento quantomeno di moderata preoccupazione, perché non si sa quanto di ciò che ha promesso Trump è realmente verrà attuato, non si sa se davvero inaugurerà una guerra commerciale con la Cina, se ritrarrà davvero i tentacoli militari da Australia e Giappone. In quindi un più veloce riarmo di entrambi i paesi. Non sappiamo se attuerà davvero le politiche protezionistiche che ha annunciato, che fine farà la TPP, non sappiamo neanche che effetto avrà la sua elezione per la politica australiana di cui accennavate da studio, perché sappiamo che già è piuttosto instabile, soprattutto da un po' di anni a questa parte. Quindi ecco, sottolineiamolo, la cooperazione tra Australia e Stati Uniti sui grandi temi non potrà mai venire meno, però probabilmente alcuni, quantomeno dei meccanismi di essa, potrebbero cambiare, quelli sì.
Insomma, stiamo navigando a vista, nel senso che non sappiamo quanto si trattasse di sparate elettorali e quanto di effettive politiche che Donald Trump metterà in atto.
Sì, sì, oggettivamente sì, questa è la linea di demarcazione che tutti stanno cercando di capire, perché non tutto quello che ha detto potrà umanamente essere realizzato, significherebbe ovviamente snaturare gli Stati Uniti e anche il suo sistema di alleanze, però ovviamente qualcosa dovrà pur fare di quello che ha annunciato. Ecco, la divisione tra quello che ha detto e quello che invece farà, questo là ovviamente è il dibattito più importante in questo momento.
Insomma, mai come in questa occasione, aspettiamo e vedremo. Noi siamo in collegamento con Gabriele Abbondanza, ricercatore della University of Sydney. Brutte notizie in questo momento per i Nationals, dopo le disastrose elezioni suppletive di Orange nel New South Wales. I Nationals avevano il controllo di Orange con quasi il 22% di margine, ma hanno subito uno spostamento del voto a sfavore, tale da rendere il risultato, che è ancora incerto al momento, definito soltanto dalle preferenze. E domani ci sarà una vera e propria resa dei conti in casa Nationals, con una sfida alla leadership del partito del New South Wales. Allora, che cosa sta succedendo?
Ma in sostanza sta succedendo che c'è un altro grattacapo, sì, anche per il governo federale, ma soprattutto ovviamente in questo caso per il governo statale, quello del New South Wales. E dal momento che già durante la conta dei voti si parlava appunto di creare, di impostare un voto sulla leadership per Troy Grant, appunto il vice premier del New South Wales, che è a capo dei Nationals dello Stato. Il voto sulla leadership è stato chiamato dopo che nella by-election del New South Wales, come avete accennato da studio, i Nationals hanno ottenuto un calo di circa il 30% delle preferenze ad Orange, è appunto un seggio che insomma storicamente era dalla parte, era tenuto dai Nationals, e circa con l'86% delle schede vagliate, quindi non è ancora tutto definitivo, a favore del partito Shooters, Fishers and Farmers. Mentre a Wollongong e a Canterbury, va bene, questo lo sappiamo, il gioco sembra quasi in realtà fatto poi per i laburisti. La questione centrale però è quella che abbiamo detto già prima, cioè se i Nationals perdono davvero a Orange si mette male, si potrebbe mettere male per Troy Grant, quindi stiamo a vedere, perché insomma manca poco per saperlo.
Ricordiamo che stiamo parlando con Gabriele Abbondanza, ricercatore della University of Sydney, e chiudiamo con una notizia relativa ai festeggiamenti del prossimo Mardi Gras. Il primo ministro Turnbull, che l'anno scorso fu il primo capo di governo in carica a partecipare alla celebre sfilata di Sydney, è stato ufficialmente escluso dalla lista degli invitati. Ovviamente il legame con il famoso plebiscito. Gabriele, per quale motivo è stato deciso di non invitarlo?
A prescindere dalle opinioni personali, è sotto gli occhi di tutti che l'idea stessa, no, del plebiscito, ancora prima di essere affossato in Parlamento, stava dividendo il paese. Se poi si aggiunge il fatto che il costo previsto di circa 170 milioni di dollari stava spostando l'attenzione più sul metodo che sul merito, no, della proposta, ecco, già si capisce un po' qual era l'andazzo, il trend di questa discussione. Ed è anche, soprattutto in parte per questo, che il comitato direttivo del Mardi Gras ha dichiarato il primo ministro Turnbull come persona non grata, se vogliamo usare una terminologia diplomatica, al prossimo evento del 2017. E questo è importante non soltanto per il fatto in sé, ma anche, appunto, come avete accennato da studio, proprio per i legami che aveva Turnbull con il Mardi Gras. Lui era anni che partecipava a livello personale ed era poi stato il primo ministro a partecipare in via ufficiale, quindi è un segno molto molto chiaro di disagio nei confronti della scelta del plebiscito e di come il primo ministro abbia gestito la vicenda della proposta del matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Plebiscito che ormai è storia. Grazie allora Gabriele Abbondanza, noi ci riaggiorniamo fra un paio di settimane, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon proseguimento.